Buongiorno da Cristiano Coccanari a tutti gli ascoltatori di RBN. Siamo collegati per una nuova puntata di RBN Ideodromo. Questa mattina, come annunciato, con Saverio Andreani, consigliere comunale di Casa Pound a Trevi in provincia di Perugia. Intanto, ciao Saverio, grazie.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie Cristiano e a tutti gli ascoltatori.
Allora Saverio, iniziamo un po' con un po' una presentazione della tua storia politica, quando ti sei iniziato, ti sei avvicinato a Casa Pound e come?
Ma allora, io mi avvicinai a Casa Pound da giovanissimo. Nel novembre del 2007, se non ricordo male, e la fiamma scattò dopo aver letto un articolo su un gruppo musicale che io all'epoca non conoscevo, che erano gli 00 Alfa, sul quotidiano Il Giornale. E, parlava di musica alternativa, parlava di un progetto politico che mi interessò sin da subito, ma a dire il vero, la vera svolta che mi cambiò radicalmente la vita. Fu l'aver letto all'età di 14 anni il libro di Luca Tresie, Cuori Neri,
Sì.
che penso tutti quanti noi conosciamo, però per chi insomma non lo conosce, tratta di 21 delitti, tra virgolette, dimenticati degli anni di piombo, no? Quindi dalla Prima Valle fino alla tragica morte insomma, di Sergio Ramelli. È un libro che trovai a casa tra mille altri libri, mi incuriosì il titolo e iniziai a leggerlo, lo lessi tutto d'un fiato. Da quel momento praticamente la mia vita cambiò radicalmente e all'improvviso si accese un fuoco che non si è più spento. Fu così sostanzialmente che entrai in CP, iniziai la mia attività politica prima nel blocco studentesco e ora tra i banchi insomma, del Consiglio Comunale.
Bene, quindi ora sei consigliere comunale, abbiamo detto a Trevi, come diciamo, ripercorriamo un po' questo percorso. Trevi è un comune sotto i 15.000 abitanti, quindi si vota a turno unico e tu sei stato eletto, mi pare di ricordare, in una lista civica, giusto?
Ah, esattamente, Trevi è un comune piccolissimo, conta quasi 9.000 abitanti, ma è molto caratteristico perché al di là della grandezza o meno, insomma, c'è sempre molto molto da fare riguardo a temi che sono di carattere sia nazionale che territoriale, no? A partire, insomma, dal cittadino e dalla buca che si ritrova sotto casa fino a temi più ampi come il turismo, l'economia e così via. Pochi giorni fa sono stati praticamente 2 anni dalla mia elezione, sono stato eletto all'interno di una lista civica alternativa per Trevi, creata praticamente in un mese, e fu il primo degli eletti con 180 preferenze, il secondo ne ebbe circa 100 e ero l'unico indipendente all'interno della lista. Cioè, chiaramente tutti conoscono la mia persona, tutti sanno chi sono, quello che faccio e l'attività politica, insomma, che ho sempre portato avanti con grande orgoglio. E ora chiaramente è cambiata un po' quella che è l'impostazione politica, perché si fa attraverso mozioni, attraverso interrogazioni. E Cristiano, permettimi di ricordare l'ultima mozione, che tra l'altro deve essere discussa a breve, che è quella per l'intitolazione di una via o di uno spazio, comunque, o di un giardino, a Giuseppina Guerzi. L'ho presentata proprio il 10 febbraio, perché è una data che è stata per moltissimi anni discussa, fino a diventare, fortunatamente, insomma, una data molto importante che ricorda tutti i martiri, infoibati. E Giuseppina Guerzi è, per chi non lo sapesse, era una bambina di 13 anni, violentata e uccisa dai partigiani nel 1945. Una storia molto triste, ma come per le foibe se ne è parlato praticamente nulla fino a poco tempo fa, quasi caduta nel dimenticatoio, e oggi insomma dobbiamo portarla a ribalta perché è una storia che deve essere ricordata.
Senti, abbiamo parlato un paio di settimane fa con un altro consigliere umbro, che è Andrea Nulli, che è in maggioranza, tu invece sei in opposizione. Ecco, com'è il rapporto in un piccolo comune con la maggioranza? C'è collaborazione oppure c'è invece poca attenzione alle vostre battaglie?
No, allora c'è molta attenzione, soprattutto quando vengono discussi temi praticamente incontrovertibili. Cioè, ricordo l'anno scorso presentai una mozione su Bibbiano e la maggioranza, praticamente messa all'angolo in qualche modo, ha dovuto approvare all'unanimità una mozione che costringeva tra l'altro il comune a far in modo che attraverso il proprio sito potesse esprimere solidarietà a tutte le vittime di questa brutta storia. È chiaro che dipende tutto da poi come uno si pone. Se uno si pone con raziocinio e scrive mozioni, interrogazioni serie che veramente sono al fianco del cittadino, è chiaro che anche una maggioranza composta da persone magari faziose poi si trova all'angolo e farebbe una bruttissima figuraccia da un punto di vista politico, ma soprattutto in un comune piccolo come questo, anche da un punto di vista proprio personale, con i propri cittadini, con i cittadini che rappresenta.
Certo, senti Saverio, l'agenda politica oggi è dominata ovviamente dalle varie problematiche relative al coronavirus, sia sanitarie che sono ormai in parte superate, soprattutto in Umbria, sia quelle economiche. Ecco, da questo punto di vista qual è la situazione sia a Trevi, diciamo nel territorio circostante, diciamo Trevi è molto vicino a Foligno, giusto? Quindi vabbè, insomma Trevi, Foligno, ma in generale in Umbria in questo momento, oltre che dal punto di vista sanitario, anche da quello economico, che forse è il problema più stringente in questo momento.
Sì, allora, è chiaro, sarebbe da fare un discorso molto molto più ampio, perché allora Trevi è un comune che ha subito pochissimo, quasi niente, cioè non ci sono stati fortunatamente morti, contagiati pochissimi, credo 10-11 nemmeno su 8-9 mila abitanti, quindi immagina, insomma, c'è un'incidenza bassissima. Per quanto riguarda invece l'esperienza amministrativa relativa a un governo eletto da pochissimo, è quello dell'avvocato Tesei. A mio avviso l'Umbria ha gestito la situazione molto molto bene. Ad oggi infatti la percentuale di malati e dei decessi è tra le basse d'Italia. L'Umbria non si è mai trovata in affanno da un punto di vista delle ospedalizzazioni, anzi sin da subito cercava insomma di organizzare reparti per quanto riguarda il coronavirus all'ospedale di Foligno. Ha aumentato in 2 o 3 giorni il numero delle camere di isolamento e nel giro di 2 o 3 giorni ha anche aumentato, se non ricordo male, addirittura raddoppiato le stanze per la rianimazione, perché all'inizio chiaramente non si conosceva bene quale fosse lo sviluppo di questo virus e per metterne subito le mani avanti c'è stato un intervento massiccio e infatti questo alla fine ha dato ragione a una regione che ad oggi conta praticamente un'incidenza bassissima tra popolazione, malati, decessi. Permettimi di raccontare anche alcuni aneddoti, Cristiano,
Sì.
che cosa è successo poi successivamente, che proprio per tale ragione, almeno questo è quello che penso, è scoppiata anche una polemica nazionale, che il governo Tesei ha deciso insomma di riaprire subito, no? In anticipo rispetto a quello che era l'agenda e il calendario del governo Conte, e hanno presentato un piano di riapertura che prevedeva il primo giorno di apertura fosse il 18 maggio, quindi in anticipo di circa 15 giorni rispetto al nazionale. Subito dopo l'ok, il governo praticamente ha deciso di classificare la regione Umbria come una regione a rischio. Credo che ti ricorderai anche te, scatenando, no, un clima
Sì.
allarmistico del tutto inutile, no, controproducente. E quindi, se poi pensiamo insomma chi sta al governo, è anche abbastanza ridicolo. Mi piacerebbe raccontare anche come il Telegraph e Forbes hanno incoronato l'Umbria come una destinazione sicura, no? Questo prima chiaramente di queste dichiarazioni folli, poi smentite, ma comunque ormai il danno era stato creato. Dicevo, come il Telegraph e il Forbes hanno dichiarato che l'Umbria fosse una destinazione sicura dove poter passare le vacanze, e che quindi era una regione tranquilla, proprio vista la sua incidenza. E vorrei raccontare anche un'altra cosa, che la regione Umbria rispetto al governo, giusto per fare una differenza da chi insomma è il nulla politico e di chi invece la politica la mastica perché vive quelli che sono i disagi dei cittadini quotidianamente, la regione Umbria ha praticamente attraverso un bando ha elargito 81 milioni di euro affinché la ripresa, insomma, avvenisse in tempi molto molto rapidi. Questo bando c'è stato a breve, è stato chiuso il 25 maggio e ora, insomma, si sapranno i risultati, però ecco la differenza, insomma, che c'è tra un governo di chi purtroppo è il nulla cosmico e di chi invece si ritrova a dover parlare con i cittadini e viene a conoscenza chiaramente di quelli che sono stati i disagi causati da una chiusura forzata di 2 lunghi mesi con incassi pari a zero. Parlo per gli albergatori fino ai ristoratori, fino insomma a tutte le categorie. Quindi insomma
Certo.
la Regione Umbria ha reagito molto molto bene,
Sì,
molto molto
e
bene.
questo inserimento dell'Umbria di cui stavi parlando appunto in quella famosa lista di 3 regioni, insomma, non sicure, forse a bloccare, secondo me è stata più cialtronaggine, tra virgolette, del governo o killeraggio politico voluto perché l'Umbria è una regione recentemente passata al centrodestra, insomma, ovviamente solo come opinione, la sicurezza non ce l'avremo mai, forse.
Bellissima domanda, perché è il dubbio che mi sono posto anch'io. Forse è un po' entrambe le cose, cioè la cialtroneria, cialtronaggine, come giustamente hai detto te, perché purtroppo non si rendono veramente conto di quello che fanno, ma anche un po' killeraggio, sia perché comunque è una regione costata al centrodestra. Ricordiamo anche la frase di Conte, insomma, durante le elezioni, durante il periodo elettorale, no? Che disse: sì, vabbè. Anzi, no, post elezioni, che disse: vabbè, ma tanto l'Umbria non conta niente perché è una provincia di Lecce, no?
Sì.
Quindi insomma, cioè, l'Umbria non conta niente, a posto così, non fa niente, quindi classifichiamola anche come regione a rischio. Ma poi effettivamente la gente è anche un po' stufa di queste dichiarazioni. E domenica scorsa ad Assisi c'erano 1.000 persone, quindi fortunatamente la gente non dà più nemmeno ascolto a un governo. Veramente di netti, guarda, consentimelo.
Allora, stiamo parlando quindi della regione Umbria. Abbiamo detto recentemente, abbastanza recentemente, passata al centrodestra. Ecco, com'è andata per quella che insomma il tuo punto di osservazione, la tua valutazione, questa esperienza di questi primi mesi della regione centrodestra, sia prima che dopo, insomma, che scoppiasse l'emergenza coronavirus?
Ma allora, cioè innanzitutto da fare una piccola premessa, che noi siamo andati ad elezioni anticipate dopo un problema enorme giudiziario che ha avuto la maggioranza precedente. Addirittura notizia di pochi giorni fa è stata il PM, insomma, ha chiesto associazione a delinquere, cioè sono stati tutti quanti rinviati per associazione a delinquere, no? Compresa la presidente della regione, ex presidente della regione Catiuscia Marini.
Sì.
Quindi si è andata alle elezioni anticipate e ha stravinto la compagine di centrodestra con a capo Donatella De Sei, che è stata per 10 anni sindaco di Montefalco. Io posso, se mi permetti, fare una piccolissima parentesi. Montefalco è
Sì.
un comune più o meno come Trevi, anche come quantità di abitanti, che era completamente isolato, cioè in 10 anni Montefalco è diventata meta turistica prediletta anche dagli Umbri, anche dagli Umbri stessi, perché è riuscita insomma a valorizzare delle caratteristiche molto importanti del territorio. Fare ora un bilancio di primi mesi di governo Tesei, Regione Umbria, è, credo, come dire, un pochettino è difficile, no? Così in maniera anticipata,
Sì, prematuro.
Sì, è un pochettino prematuro perché è chiaro, è entrata la giunta, insomma, è subentrata a dicembre, a febbraio si è trovata subito una bellissima gatta da pelare che è l'emergenza Covid, che però, come insomma, raccontavo prima, hanno gestito molto molto bene da un punto di vista sanitario e i numeri poi riescono a raccontarlo meglio di ogni tipo di parola. Quindi penso molto molto positivo. Ecco, vorrei ricordare questo che mi sfuggiva. A inizio gennaio, cioè la giunta si è insediata a dicembre, inizio gennaio è stata presentata la modifica per l'edilizia popolare con l'inserimento insomma di alcune proposte da parte di Lega Fratelli d'Italia molto molto interessanti, che sono anche battaglie storiche per un movimento come Casa Pound. Quindi, secondo me, questi 5 anni saranno 5 anni di grossissime soddisfazioni. O perlomeno speriamo, insomma, che sia così.
Bene, su questo auspicio facciamo una pausa musicale di qualche minuto e poi torniamo a parlare con Saverio Andreano, questa volta, Saverio Andreani, scusate, questa volta di politica nazionale. A tra poco.
Una mulatta in un polmone, una cartina, un uscita, la lingua si accenerà, l'amore mio si arrotola e non finisce più, il filtro glielo stacco via, in ogni estate trovo che un po' di morte in fondo c'è, in ogni morte trovo che un po' d'estate in fondo c'è, in ogni morte.
Bene, siamo di nuovo in studio, RBN Deodromo, in collegamento con Saverio Andreani, consigliere comunale di Casa Pound a Trevi, in provincia di Perugia. Nella prima parte dell'intervista abbiamo parlato di politica locale, della sua esperienza a Trevi, in generale anche della regione Umbria. Ora invece spostiamoci un po' sul piano nazionale. Non si può non parlare ovviamente in questo periodo sempre dell'emergenza coronavirus che ormai attanaglia insomma anche la cronaca politica comprensibilmente da mesi. Da questo punto di vista io ti chiederei un giudizio, valutazione confronti al governo e anche magari oltre a una valutazione che immagino non sarà positivissima, anche una tua sensazione sulla percezione anche dei cittadini nei confronti dell'azione del governo.
Giustamente, ecco, mi viene da ridere per non piangere, perché giustamente, come anticipavo te, è un giudizio tutt'altro che positivo. Questo governo, più che un governo, sembra una barzelletta. Ogni giorno ne combina una. Questa mattina leggevo alcuni articoli che ritraevano Di Maio, giusto per raccontarne una, ritraevano Di Maio mentre si accingeva insomma ad entrare all'interno di un aereo, all'interno quindi di un aereo e di un aeroporto. Una settimana fa nemmeno ha pubblicato la stessa identica foto dove diceva che andava una volta ad Atene e una volta a Lubiana, quindi capirai, è scoppiato il caos, no? Come tu puoi immaginare. Questo per raccontarne una, eh. Poi adesso entriamo un po' nello specifico. Conte, che per 2 mesi ha fatto conferenze a rete unificate parlando di fantamiliardi, decreto liquidità, di cui ancora nessuno, veramente nessuno, ha visto una lira, se non perlomeno per quanto riguarda la cassa integrazione. Per quanto riguarda i 600 euro, io posso riportare l'esempio vicinissimo, insomma, della mia ragazza che ancora deve prendere 600 euro, lei è un libero professionista, quindi 600 euro di aprile. Nessuno ha visto un euro. La Zolina, che non si è ben capito, no? Nemmeno lei secondo me ha capito bene che ruolo ancora deve svolgere, vuole far tornare i nostri bambini a scuola con i plexiglass tra i banchi, quindi già per sé penso è una risposta assurda, no? Considerando insomma la possibilità che i bambini già di per sé, no, sono un po' irrequieti, giustamente di natura, immaginiamoli adesso ingabbiati tra i plexiglass, veramente sembra una cosa veramente assurda. La Bellanova, che ha sfruttato questa emergenza gravissima, con tra l'altro grandissimi problemi di incertezza economica, che decide così dal giorno alla notte di regolarizzare 600.000 immigrati, no, per farli lavorare poi senza alcun tipo di tutela all'interno dei campi. Cioè, questa è una situazione che è veramente Bonafede che va in televisione e dice: no, ma un reato diventa quando non è colposo e non si può dimostrare un reato colposo, diventa doloso. Cioè, questo è il ministro, insomma, il nostro guardasigilli, no? Il ministro della giustizia. Veramente liberano mafiosi a 41 bis dandogli gli arresti domiciliari, così con un'emergenza come questa. Pensano ai monopattini, ai bonus monopattini, alle biciclette, e poi tra l'altro, ecco, fatemi raccontare anche questa: vanno le persone ai negozi per richiedere comunque la bicicletta attraverso il bonus, poi tornano a casa, si devono registrare tramite un portale, il portale non esiste. Cioè, ad esempio, ecco, questa è una cosa, no, che ha fatto questo governo. È assurdo. Cioè,
Certo.
verrebbe in mente veramente Benedetto Croce che dice, meglio disse, il politico onesto, no, è il politico capace, ma cioè, qui proprio c'è l'incapacità più totale, almeno a mio
Sì.
avviso. Incapacità, cioè, nulla cosmico, ecco.
Sì, tu sei consigliere comunale in un piccolo comune, quindi forse è anche più facile avere una percezione anche diretta, no, dell'umore dei cittadini rispetto a chi magari in una grande città. Quindi da questo punto di vista, che sensazione hai? Qual è, diciamo, l'atteggiamento nei confronti del governo? Insomma, non si capisce, a un certo punto sembrava, almeno dai sondaggi, insomma, che poi lasciano sempre il tempo che trovano, che addirittura fosse in grande ascesa la popolarità di Conte, ma nella realtà, insomma, qual è la percezione che tu hai da parte dei cittadini?
Sì, all'inizio ricordo anch'io dei grandi post, soprattutto tramite social, no? Perché chiaramente c'era l'impossibilità di potersi vedere e poter discutere. Attraverso i social veniva appunto questa grande passione che alcuni cittadini avevano per Conte, subito dopo venuta meno, no? A causa appunto di una potenza di fuoco mai vista, a causa delle parole al vento di Conte, a causa di una classe dirigente del tutto fuori luogo, inetta. Piano piano, insomma, anche i cittadini sono riusciti a conoscere, ad avere contezza di quello che è capace, no? Un governo che praticamente non ha fatto assolutamente nulla. Mi vengono in mente poi tantissimi altri episodi, le mascherine donate praticamente dal governo alle regioni che sembravano veramente carta velina. Fino ai decreti aprile firmati a giugno, decreti maggio ancora non firmati, cioè veramente cose, una barzelletta, veramente una barzelletta. I cittadini sono molto molto preoccupati perché chiaramente loro non vivono di parole, ma vivono di fatti di lavoro concreto, di lavoro reale, cioè il giorno loro si alzano come tutti quanti noi, alzano la saracinesca dei propri negozi e devono iniziare, insomma, a vendere, no? E quindi sono molto molto preoccupati, soprattutto perché sono state fatte una serie di promesse che poi non sono state mantenute. Una su tutte, basti pensare che, ecco, tra 10 giorni, anzi meno, tra 6 giorni c'è la prima rata dell'IMU, no? E invece un governo serio avrebbe detto, a mio avviso, che okay, è perfetto, aboliamo tutte quante le tasse fino alla fine del 2020, poi ne riparliamo con dei decreti ben mirati. Invece così non è stato. Ci ritroveremo, secondo me, ad assistere ad una gravissima crisi economica e a fronteggiare una crisi economica spaventosa mai vista fino ad oggi. Consideriamo anche un altro fatto, che le tasse che paghiamo all'interno dell'anno 2020 sono in realtà le tasse che avremmo dovuto pagare nel 2019. Mi spiego meglio: nel 2019, praticamente la dichiarazione dei redditi 2019 vale per il 2020, quindi se uno fino ad oggi ha incassato febbraio, marzo, aprile zero, deve comunque pagare quello che ha
Tasse, infatti.
incassato, no? L'anno precedente, quindi è una situazione veramente paradossale, gestita malissimo.
Certo, e in tutto questo invece il ruolo dell'Unione Europea come lo valuti questi famosi aiuti che poi insomma non si sa quando arriveranno, forse nel 2021, eccetera, eccetera, è un ruolo che anche sia da te, insomma, che anche dalla gente comune viene percepito ancora con un senso oppure aumentata la sfiducia?
Ma allora, secondo me la percezione dei cittadini, o meno, almeno quello che io insomma vedo e noto, è che la percezione dei cittadini è sicuramente cambiata nei confronti dell'Unione Europea. È come se il Covid avesse un pochettino smascherato questa Europa, e forse solo ora ci rendiamo veramente conto che la costruzione dell'Europa è saldata solo e esclusivamente sulla scomparsa di interi pezzi di sovranità degli stati, no? C'è stato comunque un aumento vertiginoso del debito pubblico, causato inizialmente dalla volontà di salvare le banche minacciate dalla crisi finanziaria del 2008, ce lo ricordiamo tutti, che successivamente ha posto gli stati in una posizione di dipendenza nei confronti delle istituzioni europee, dal momento che chiaramente la creazione dell'euro ha privato la possibilità di decidere sovranamente, no, la politica monetaria, di decidere la politica monetaria dei singoli stati, senza tralasciare poi il fatto che le istituzioni europee sono state realizzate dall'alto verso il basso, ma questo è proprio un dato di fatto. No, e quando poi i popoli, e quindi i cittadini, hanno potuto riversare la loro rabbia attraverso le urne, non sono stati praticamente per nulla ascoltati, no? E quindi è chiaro che poi l'opinione nei confronti dell'Unione Europea è praticamente bassissima. Secondo me, ai minimi storici, se domani si dovesse andare a votare, se rimanere all'interno dell'Unione Europea oppure uscire, credo che una buona parte di italiani deciderebbe per l'uscita, insomma, dell'Unione Europea, che non si è vista per nulla, non si è vista per nulla. Anzi, vorrei ricordare la gaffe, tra virgolette gaffe, ma in realtà c'è molto di più, della Lagarde, insomma,
Sì.
che ecco, ci ricordiamo tutti quanti, no? E da lì abbiamo iniziato veramente a capire di che pasta è fatta questa Unione Europea: di burocrazia, di istituzioni inutili e di parole al vento. Poi sostanzialmente in concreto non c'è veramente nulla. Quindi ciò che posso affermare, ciò che mi viene in mente, insomma, è che l'Europa di oggi, che viene presentata da alcuni, speriamo sempre di meno, come una soluzione, insomma, a tutti i problemi, appare in realtà come un problema elefantiaco che si aggiunge ad altri problemi. Ecco, questo è un po' quello che mi viene in mente, e quello che insomma poi i cittadini, anche quando incontrano al bar per prendere un caffè, si mettono sempre a parlare, a discutere, e dicono questo sostanzialmente, no? Cioè un'Europa che ci strangola.
Allora, abbiamo parlato fino ad ora di governo e di maggioranza, parliamo un po' anche del fronte delle opposizioni, in particolare di quelli che sono i due principali leader dell'opposizione, almeno dell'opposizione cosiddetta sovranista, ovvero Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ecco, la sensazione, insomma, è che sia almeno per quanto riguarda Salvini, ma qui parlo di un'opinione mia, insomma, poi ovviamente voglio sentire la tua, se sia un po' indebolita o comunque un po' è parso a tratti un po' disorientato anche Salvini rispetto a quella, diciamo, politica tambureggiante che era riuscito in qualche modo a fare fino al Covid o quantomeno fino alle elezioni in Emilia-Romagna. La Meloni si è mossa in modo diverso e i sondaggi la darebbero, pare, in forte crescita. Ecco, la tua valutazione sugli ultimi mesi di politica di opposizione di questi due leader, qual è?
Ma allora, innanzitutto, come giustamente anticipavo, c'è da fare un distinguo, no? Prima di tutto per fasi, cioè prima del Covid e post barra durante Covid. E poi c'è da fare una distinzione tra Meloni e Salvini, che sono due leader che molto spesso, anzi sicuramente, convergono in moltissimi temi, ma poi hanno personalità totalmente differenti. possiamo dire, possiamo affermare anche noi con l'Umbria che è l'opposizione, cioè quindi anche con il governo, insomma, neoeletto, avendo vissuto tutti quanti noi in prima linea l'elezione della Tesei, che c'era prima un'opposizione molto più netta, molto più drastica, si faceva opposizione però su temi di campagna elettorale regionale, no? Ricordiamo l'Umbria, ricordiamo, come detto, l'Emilia Romagna, ma da un punto di vista nazionale ancora non si erano toccati grossissimi temi. Magari, non so se a te viene in mente qualcosa, aiutami, ma io non ricordo che prima delle elezioni, prima del Covid, insomma, venissero toccati temi di chissà quale elevatura.
Sì.
No, si parlava
Sì,
sul,
no.
solitamente si riparlava, ecco, di regioni, si parlava, insomma, di programmi regionali, si spingeva nel
Immigrazione.
sì, immigrazione, ma alla fine poi nemmeno tanto, no? Perché sempre il solito, la solita tiritera, no? Salvini che diceva: no, sì, quando stavo al governo c'era il 10% in meno di sbarchi, però effettivamente un'opposizione vera e propria non è mai stata fatta. Parlo per Salvini. La Meloni invece ha temi, secondo me, sta facendo un'opposizione tutt'altro che passiva, anche e soprattutto tramite proposte molto serie, ma che ovviamente sono state bocciate tutte quante dall'attuale governo. La Meloni rispetto a Salvini, credo questo lo percepiscono in molti, tant'è che infatti i sondaggi di Fratelli d'Italia stanno, correggimi se sbaglio, intorno al
Sì,
15-16%.
intorno al 15% ormai, sì.
Noi l'abbiamo lasciata prima del Covid al 10-11%, quindi insomma qualcosa c'è stato. Cosa? A mio avviso c'è stata semplicemente una volontà da parte di Fratelli d'Italia di affrontare questioni molto molto serie, entrando nello specifico, entrando, creando praticamente una sorta di approfondimento di varie questioni, no? E questo chiaramente i cittadini lo hanno notato, che non si basa su uno slogan superficiale, ma sulla trattazione di una materia fino in fondo, cioè problema-soluzione. Staremo a vedere, insomma, che cosa succede. Sicuramente è giusto anche che sia Salvini che Fratelli d'Italia e quindi la Meloni iniziano un attimino anche a prendere contezza delle piazze. So che hanno annunciato una manifestazione il 4 luglio
Sì.
al Circo Massimo, se non sbaglio. Perché dico questo? Perché altrimenti si rischia che il pappalardo di turno, insomma, rubi la scena a chi ha invece il potere in termini di strumenti, no, perlomeno di animare il dibattito politico.
Sì,
Quindi
l'ultima, sì, dimmi,
posizione,
scusami.
insomma, un pochettino più dura. Ecco, soprattutto sulla trattazione di alcuni temi.
Veniamo all'ultimo.
Anche perché, scusami, gli argomenti non mancano, anzi.
Certamente, dicevo, veniamo all'ultima domanda che poi in realtà si innesta sulla penultima, che è quella che faccio tradizionalmente a tutti i nostri ospiti, ovvero sulle prospettive future per un fronte sovranista. Rispetto a questo, come è noto, Casapound ha fatto già da tempo un'apertura in termini anche di contributo propositivo, ideale, contributo per il resto già da anni ed è stato, insomma, variamente, diciamo, saccheggiato, anche se poi saccheggiato non è necessariamente un termine malevolo, comunque, insomma, l'importante è che molti temi siano stati recepiti. Ecco, qual è la tua valutazione? Sei ottimista o pessimista sulla possibilità di avere un fronte sovranista più incisivo, più coraggioso, più efficace nel prossimo futuro?
Ma allora, io sono molto molto ottimista. È un tema molto molto ampio, cioè ci sarebbe da scrivere pagine e pagine, ma vorrei insomma cercare di riassumerlo meglio possibile. Dobbiamo partire innanzitutto da che cos'è il sovranismo, no? Che a mio avviso è una sorta di nuovo nazionalismo, chiamiamolo così, che rifiuta le attuali istituzioni europee, l'euro e chiaramente anche la globalizzazione, che ha portato inevitabilmente ad una crisi dello Stato-nazione, no? Fatto basato su tre pilastri, quello del popolo, del governo e del territorio. Il sovranismo possiamo dunque dire che è interesse nazionale, anche spicciolo, però è comunque interesse nazionale, ma che occorre chiaramente plasmare l'idea di concepire e trasferire le fasi culturali di cui te prima accennavi in azione politica, cioè di concetti e temi propri della difesa dell'identità nazionale. È da qui che nasce poi il termine, no, anche sovranità. Cioè, quando si parla di sovranità nazionale, si
Certo.
parla anche di sovranità monetaria, cioè che sono chiaramente una connessa all'altra e legate da un vincolo indissolubile, a mio avviso. No, e poi torniamo anche al discorso prima dell'Unione Europea, cioè quando gli stati hanno ceduto sovranità, chiaramente hanno perso il sovranismo, hanno perso quello che è alla base. Praticamente il sovranismo. Quindi, a mio avviso, insomma, ecco, la definizione di sovranità credo di averla data. È chiaro poi che è necessario poi partecipare a quella che è una creazione reale di una maturità del sovranismo, no? Che parte da un'idea di un'assunzione di una responsabilità anche verso la propria dignità politica, civica e anche culturale. In un mondo, no, che vuole comunque discolparsi da tutto, lo vediamo anche oggi con le proteste dei Black Lives Matter, no, che dicono: ah, perché voi siete razzisti? Cioè, ma io, insomma, sono razzista in vita mia, cioè non è che mi devo discolpare per qualcosa che non ho fatto, no? Quindi uno non si deve nascondere o scaricare colpe, cioè, anche questo è sovranismo, secondo me, cioè avere e questa è la netta differenza. No, che c'è tra il sovranismo e chi invece è antisovranista, no? E quindi non vede confini, non vede frontiere, non vede nulla. Ma il sovranismo è anche dissenso, no? Della pigrizia sociale, no? Cioè il ragionamento sopra le cose, lo diciamo prima, il fatto di poter approfondire, no? Senza lasciare quindi nulla al caso. Probabilmente anche costruzione verticale, parliamoci chiaro. No, perché altrimenti non si chiamerebbe sovranismo. No, ma
Certo.
lasciami dire un ultimo concetto che si ricollega anche al discorso di prima del centrodestra, che è quella dell'occupazione degli spazi. Cioè il sovranismo deve iniziare ad occupare spazi, perché altrimenti si può verificare quello che si è verificato con i 20 anni di Berlusconi, no? Che te sei al governo 20 anni, ma poi quando hai chiuso la parentesi politica ti ritrovi praticamente con i vertici RAI che ti danno addosso, con i vertici delle grandi partecipate che ti danno addosso, questo perché purtroppo non c'è stata anche una formazione, no? Quindi il compito del sovranismo deve essere anche di tipo formativo. No, che è la cosa più difficile poi, perché dopo la formazione c'è l'istituzione, a mio avviso. Quindi una persona quando è formata la devi catapultare all'interno delle istituzioni, appunto proprio per evitare quello che è successo in passato. Quindi spero insomma di aver dato una definizione di sovranismo, di aver dato anche degli spunti per quello che è il sovranismo, visto proprio per il fatto che noi siamo ottimisti, dovrà essere in futuro.
Bene, benissimo, grazie allora a Saverio Andreani per essere stato con noi questa mattina, grazie Saverio.
Grazie a te Cristiano, grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Buon ascolto con il proseguimento delle trasmissioni di Radio Bandiera Nera.